Allora, sicuramente il significato politico di questa operazione, vabbè, si scrive in due diverse direzioni. Una è chiaramente il decreto Salvini, l'inasprimento delle leggi sull'immigrazione e la centralità che hanno nella propaganda politica e nell'agenda politica di questo governo, e quindi un inasprimento anche della repressione nei confronti di chi ostinatamente lotta contro le allora CIE, gli ex CPT, CIE e CPR, e quindi questo è un lato della questione. L'altro lato della questione è sicuramente quello che con questa operazione e lo sgombero dell'asilo miravano a isolare i compagni, con appunto accuse molto pesanti di associazione sovversiva, eccetera, eccetera. Per dipingerli come i cattivi che andavano tenuti lontani, distanti, separati dal resto della società, cosa che questa seconda cosa non è successa, è stata decisamente mandata al mittente. Rispetto invece alla prima questione, rispetto alla politica nazionale, penso che bisogna prendere atto dell'inasprimento della repressione, bisogna anche chiaramente organizzarsi per farne fronte, per poter continuare a portare avanti queste lotte che ogni giorno diventano più importanti, sia rispetto ai luoghi di detenzione che ci sono nelle nostre città e che verranno costruiti anche. Perché ci sono a Torino e in altre città e i luoghi di detenzione che verranno costruiti in altre città, e sia rispetto all'inasprimento e alla chiusura delle frontiere, sia rispetto alle frontiere verso gli altri paesi europei, e sia rispetto alle frontiere cosiddette marine. Niente, l'operazione repressiva che ha colpito 6 compagni. A riesame, cioè l'accusa di associazione sovversiva a riesame è caduta, e questo ha permesso a due di loro di essere di nuovo liberi, mentre per altri 4, 3 compagni e una compagna, no, essendo caduta l'associazione sovversiva, 3 compagni, due compagni e una compagna sarebbero dovuti uscire dal carcere, 2 sono usciti e un altro invece rimane dentro perché durante una perquisizione a casa gli sono stati trovati dei petardi, quindi anche con un'accusa quartanto abbastanza lieve, così comunque rimane in carcere. E invece per gli altri 3 che rimangono in carcere, rimangono in carcere perché gli vengono contestati dei reati specifici. È da aggiungere il fatto che per 2 di loro i reati specifici si configurano rispetto all'istigazione a delinquere, che non è un reato diciamo, che prevede delle pene e che ammettono la misura detentiva. Quindi, insomma, la situazione è, sì, sotto molti punti di vista, assurda. E aggiunto a questo, 3 di loro, 2 compagni, si trovano a Ferrara nell'alta sorveglianza in AS2, e invece Silvia, una compagna, si trova nella sezione femminile di AS2 a Rebibbia, a Roma, mentre per l'altro compagno è stato trasferito da Ferrara a Ivrea, perché è stato declassificato in quanto appunto non ha. È uscito dalla questione del riesame, quindi vabbè. Il corteo del 30 sarà sicuramente un'altra occasione per parlare anche di questi temi, per ribadire la forte volontà di vederli tutti e tutte liberi. Niente, io non avrei altro da aggiungere, cioè, cosa da dire?
Allora adesso c'è la Steffi che deve dare una comunicazione per un'iniziativa e poi chi vuole intervenire interviene. Oh, me l'hai detto tu? Sì.
Ma non volevo interrompere questo bel racconto, invece così mi veniva piuttosto da pensare, ma voi pensate proprio ci sia una gran differenza rispetto, che dipende anche molto dalla città di Torino? Non lo so, mi formulo meglio. da come Francesco ha raccontato, da quello che conosco anch'io, non è che si possa dire che c'erano dei compagni che si preoccupavano così tanto di creare interesse nel quartiere o all'università, come hai detto tu, no? Poi la chiusura dell'asilo evidentemente ha toccato in molti e c'è stata questa reazione, però questa grande partecipazione, questo, sì, tu hai elencato una serie di cause di possibili motivi, però mi stavo chiedendo, potrebbe succedere anche qua? Chissà. Oppure ci sono delle specificità che possono, magari è una domanda che non è che faccio a te, passa per la testa mia, per capire come sia stato possibile che improvvisamente si creino appunto situazioni in cui in assemblee c'è un numero, quel numero di partecipanti che ci potrebbe prima ci poteva rendere contenti anche che ci fossero, non so, un corteo, no? Quel paragone che facevi tu. E nonostante non riesco proprio a pensare cosa possa essere scattato, perché ovviamente uno dei motivi per i quali vi abbiamo invitati qua è anche perché questa esperienza che sta andando così bene possa portare qualcosa anche a chi abita qui o a chi sta cercando di smuovere le acque in una città diversa. Quindi penso che sia passato nella testa di molti cercare di capire, ma potrebbe succedere anche a Milano, cosa dovremmo fare per fare in modo che da questa esperienza ricaviamo qualche spunto anche per come muoverci meglio qua. Boh, non so, il discorso è confuso ovviamente, però non so, mi chiedevo questo, se per caso secondo te o secondo voi ci sono specificità più legate a Torino e alla composizione degli abitanti di quella città, o se magari invece vi siete fatti l'idea che a un certo momento effettivamente quello che abbiamo sempre detto, cioè che può capitare che il fermento si crei, che un episodio scateni delle reazioni e bisogna saperci stare dentro. Ecco, boh, questo. La comunicazione comunque riguardava, apro e chiudo una parentesi, un corteo che ci sarà a Modena il 25 aprile, giornata un po' difficile, però che sarà un corteo contro la riapertura del CPR di Modena, per cui sono in corso delle assemblee anche perché anche qui a Milano stiamo occupandoci della possibile riapertura di Corelli e quindi insomma siamo in queste assemblee, insomma partecipiamo congiuntamente, ci manteniamo in contatto. E l'idea era di farlo il 25 aprile a Modena anche perché c'è questa associazione di destra estrema, la Terra dei Padri, che i compagni vorrebbero in qualche modo mettere in attenzione anche il corteo, sarebbe anche per questo e per quello che la data del 25 aprile potrebbe essere significativa. E ci sarà una nuova assemblea, aiutami Fede, per preparare questo corteo.
Alla tre giorni?
Ah sì, ci saranno a tre giorni. 11, 12 e 13 lì se ne parlerà e poi dopo il corteo si pensava comunque a Bologna, sì, e dopo il corteo si pensava poi di continuare e quindi di fissare poi un altro appuntamento che sarà qui a Milano. Comunque siete tutti invitati e poi naturalmente avverranno comunicazioni più precise su come, quando e insomma se ci saranno, penso che si verrà presentato anche questo in corteo in varie città, insomma. Grazie.
Allora, secondo me rispetto alla questione che poneva Steffi è molto importante, stavo giusto per provare a chiedere il mic, per provare a secondo me fare delle specificazioni importanti su come appunto si arrivi a certe situazioni. Secondo me bisognerebbe fare un ragionamento spaziale su due livelli, un po' rispetto a che cos'era l'asilo, come dire, in sé, e un po' a che cioè al territorio in cui si collocava. In primo luogo l'asilo ha avuto una storia lunghissima, come si è scritto in tanti manifesti, 24-25 anni di occupazione. Ovviamente non sono stati sviluppati dalle stesse persone in tutto questo tempo, ma ha cambiato diverse generazioni e diverse tensioni anche di compagni. Potrei collocare la data di un nuovo ciclo di lotte che si è sviluppato a partire dall'asilo dagli anni immediatamente precedenti al 2011, quindi 2010, direi, in cui appunto un gruppo di compagni, figlio di alcune esperienze di lotta cittadina, soprattutto contro i CIE e le espulsioni, è arrivato ad abitare all'asilo, facendone una, chiaramente con diversi tentativi, non immediatamente, ma facendone un punto di organizzazione sicuramente specifica per un gruppo di compagni, ma anche aperta a molte altre situazioni. Notoriamente l'asilo ha ospitato negli anni tutta una serie di iniziative benefit che appunto foraggiavano le lotte di diverso tipo. Sì, immaginiamo con che cifre. Comunque, nel senso, davano l'opportunità a diversi gruppi di compagni di poter raccogliere dei soldi per delle lotte. Questo, secondo me, ha aiutato molto a far sì che l'asilo fosse attraversato da diverse situazioni, da diverse tensioni, ovviamente condivise, di certo, insomma. Non abbiamo mai ospitato progetti di cui vergognarci troppo, dai. E questo, secondo me, è un punto per cui non è stato soltanto la sede di un gruppo di compagni che ha ospitato iniziative, specifiche, volte alla crescita del gruppo stesso, ma secondo me appunto questa funzione di un po' collettore di diverse lotte ha fatto sì che fosse aperto e attraversato da diverse situazioni. Un'altra questione è la collocazione dell'asilo nel quartiere, perché appunto si è parlato tanto di quartiere e di presenza nel quartiere. Sono a volte anche questi automatismi nella testa dei compagni sono un po' farraginosi, perché sembra che basti essere in un posto per essere riconosciuti o sapere che cosa si fa, essere compresi. A me viene in mente che in molte delle carte, delle varie misure che ci hanno colpito negli anni, come si diceva qualche ora fa, sembra che siano state più di 100 negli ultimi 2-3 anni tra arresti e domiciliari, sorveglianze speciali e misure sempre via via più lievi. Comunque in molte delle carte la procura, probabilmente anche imboccata dalla polizia politica torinese, affermava, imperniava le accuse, l'impianto accusatorio su un presunto controllo territoriale che i compagni dell'asilo avevano in mente, che praticavano con atteggiamenti più o meno aggressivi nel quartiere attorno all'asilo. Ora, sulla questione ovviamente si potrebbe discutere molto, sulla questione del territorio, del contropotere, sono ipotesi con cui i compagni negli anni si sono misurati. Ovviamente non è la nostra intenzione fare un feudo di anarchici a Porta Palazzo, o meglio, una riserva zoologica. Quanto, secondo me, ed è questo che ha aiutato molto anche nello sviluppo di queste risposte di cui si è parlato poco fa, quanto di occupare visibilmente una posizione precisa nello scontro tra le classi che avviene in quella zona. Per cui le lotte che sono state fatte a partire dall'asilo, usando l'asilo come luogo organizzativo, a mio parere hanno sempre avuto il bisogno di stare per le strade, in primis nella lotta contro le espulsioni, contro le retate, quindi contro i CIE, che non è stata una lotta semplicemente di stampo anticarcerario, se vogliamo, ma è stata una lotta che ha richiesto e che ha prodotto molti momenti di propaganda e attività in strada contro le retate, da partire dall'informazione per finire con cose un po' più pratiche, che spesso sono andate male, come una resistenza alle retate. E in seconda battuta, qualche anno dopo questo ciclo di lotte, la grande stagione della lotta contro gli sfratti. Per cui, secondo me, l'asilo, più che appunto voler creare un territorio di contropotere o di autonomia, secondo me i compagni dell'asilo hanno voluto, come dire, prendere posizione nella lotta di classe che appunto si svolge quotidianamente al di là degli anarchici, al di là dei compagni, in alcune zone della città piuttosto che in altre. Non so se questo...
No, ricollegandomi a quello che stavi dicendo per capire meglio. Cioè, quindi voi adesso, passato un po' di tempo, per esempio avete avuto un ritorno rispetto alle lotte passate, alle lotte più specificatamente anarchiche che sono state portate avanti negli anni, rispetto alle persone che si sono avvicinate ora o no? Cioè, dicevate che queste persone nuove che avete conosciuto non si conoscevano, non erano di giri strettamente militanti. Quindi io, ricollegandomi alla domanda della Stefia, a quello che hai detto tu, Toshi, volevo chiedere se avete avuto un ritorno rispetto alle lotte degli anni passati, degli ultimi anni, cioè che queste persone che si sono avvicinate sapevano cos'era la lotta contro i CIE, sapevano cos'era stata la lotta contro gli sfratti, sapevano cos'era la questione delle retate o no. E secondo me questa è una cosa interessante da analizzare. E se invece adesso a bocce ferme si può... Potete immaginare se effettivamente ci siano state delle progettualità in questi ultimissimi anni rispetto all'allargamento nel quartiere, magari anche verso realtà come immagino quelle dei rider con i quali ci si è cominciati a interfacciare negli ultimi anni, che erano un po' laterali rispetto a quelle che sono un po' le fisse degli anarchici rispetto alle lotte specifiche. Se questa cosa c'è stata, cioè se era una cosa pensata oppure se è stata totalmente... casuale, cioè perché effettivamente se si descrive solo come una cosa che è avvenuta fantasticamente, in modo fantastico dopo lo sgombero dell'asilo, non si capisce bene come, uno può dire vabbè, sono fortunati loro e boom. Invece se in effetti ci sono stati degli elementi, delle scelte precise, oltre le lotte specifiche che in tanti conoscono, che sono state portate avanti negli anni, che hanno potuto portare a questo negli ultimissimi anni, cioè desiderio di magari passare da avvicinarsi a quelli che sono un altro tipo di referente, che non siano quelli classici dei compagni anarchici, che in genere sono abbastanza fissi su questioni anticarceraria, immigrati, poi a Torino gli sfratti. Era una domanda se questa cosa era un ragionamento in atto negli ultimi anni che in effetti poi ha portato questo ritorno.
La mia sensazione è questa. Innanzitutto, onestamente, bisogna dire che negli ultimi anni, negli ultimi tempi, le lotte che portavamo avanti erano in un periodo di bassa. Quella sugli sfratti di fatto si è interrotta, e anche, come dire, il contrasto alle retate, sia per tutte le operazioni cautelari, le misure cautelari che abbiamo subito nel tempo, che per altre ragioni. Diciamo che prima dello sgombero dell'asilo, se avessimo dovuto descrivere qual era la situazione a Torino, non era uno dei momenti migliori, sia come numeri dei compagni che come attività, quello che riuscivi a combinare, le persone che riuscivi a incontrare attraverso dei progetti di lotta. Questa è, come dire, più o meno la descrizione che avremmo potuto fare fino a qualche mese fa. E c'è da dire in più che le lotte che portavamo avanti, come dire, ci mettevano in contatto e in relazione con delle persone differenti da quelle con cui ci stiamo rapportando oggi, nel senso che alcune delle persone che abbiamo conosciuto in quest'anni attraverso gli sfratti, la lotta ai CPR, sono scesi in strada, sono venuti in strada, ci hanno dato solidarietà, dato una mano durante le iniziative che ci sono state, ma non sono le persone con cui principalmente ci stiamo incontrando dopo lo sgombero dell'asilo. A questo va aggiunto che come dire, la riqualificazione del quartiere ha portato in Aurora un sacco di giovani che vengono lì anche perché magari gli affitti sono più bassi per tutta un'altra serie di ragioni. C'è una nuova sede dell'università lì vicino. L'asilo era un posto attraversato da tanti, nel senso che oggi, chiacchierando con le persone che abbiamo incontrato in queste settimane, molti ci passavano anche, come dire, nei momenti ludici, e quindi avevano, come dire, un minimo di... vivevano in qualche modo quel posto, ci sono le cene tutti i martedì, eccetera, eccetera. Non che fosse un posto così aperto a livello di attività sociali e ludiche, però aveva, come dire... una cena ogni martedì, molta della gente che stiamo incontrando effettivamente partecipava a queste cene. Secondo me le lotte che abbiamo portato avanti comunque sono arrivate, molti in questi giorni ci hanno anche, come dire, detto chiaramente che probabilmente venivamo percepiti anche come un gruppo molto chiuso, con cui era difficile entrare in relazione, insomma... Vabbè, tutti penso che più o meno possano vivere questo tipo di situazioni, i compagni in genere sono anche percepiti così, a torto, ma molto anche a ragione, e, però questo non vuol dire che le persone non sappiano quello che fai. E il primo, secondo me, quello un po' che aggiungerei rispetto a quello che ha detto Toshi, è, secondo me, se un merito... lo abbiamo avuto in questi tempi rispetto a quello che è successo, è la voglia di provarci, di osare. Cioè, la prima volta che abbiamo, secondo me, avuto la percezione che in città ci fosse molta più gente disposta, come dire, a mettersi in mezzo, a scendere in strada di quella che conoscevamo, lo abbiamo avuto a metà dicembre con un corteo contro il decreto Salvini. Un'iniziativa che non è stata niente di epocale, diciamo così, però un corteo coraggioso. Io mi ricordo che la preparazione di quel corteo è stata molto impegnativa, nel senso che avevamo molti compagni che ci dicevano: siete matti, fare un corteo in centro, buttata lì così, senza autorizzazione, contro il decreto Salvini, gli anarchici, la settimana prima di Natale, senza un'assemblea plenaria con gli altri gruppi di Torino, perché noi queste, come dire, questo modus operandi non ce l'abbiamo. Di fatto, in genere, le iniziative le costruiamo tra di noi e con magari compagni più stretti, ma non rapportandoci con le altre realtà cittadine. E comunque quella scelta di fare quel corteo partendo da una piazza del centro, da molti era considerata una follia, un azzardo, ci arrestano tutti, oddio, vero o falso, che cioè, insomma, in buona fede che fossero ste critiche, sta di fatto che siamo arrivati in questa piazza, circondati a 360 gradi dalla celere, però poi ci siamo accorti che è arrivata un sacco di gente, e anche lì tanti fuori dalle situazioni di movimento, tanti che a quell'appuntamento hanno detto: io ci vengo, voglio andare a vedere. È stato poi un corteo, secondo me, che è andato molto bene, cioè che aveva, come dire, dei numeri, quelli che oggi hanno le assemblee, quindi di 100-150 persone circondati dalla cella, un corteo che si è riuscito a muovere per le vie del centro, a fare insomma delle piccole iniziative ma significative, e siamo andati via da quel corteo, oltre al fatto, come dire, la soddisfazione di aver fatto una scommessa e averla imbroccata, ma anche con la sensazione che, come dire, quello che si muoveva in città, il sentore, l'aria che c'era, un sentimento di insofferenza verso una parte di città con cui non ci relazionavamo in continuazione, è effettivamente che ci mancava, alcune cose non le coglievamo, non le comprendevamo, e che è cosa che si è poi confermata in queste settimane. In questo momento bisogna veramente avere il coraggio di costruire delle occasioni e fare delle scommesse, osare e vedere che reazioni ci sono. Evidentemente delle volte va male, altre volte va bene. Nel tempo molti azzardi che abbiamo provato a fare non è che siano andati tutti bene. Ultimamente, come dire, le risposte ci sono, però secondo me questi sono temi che con intelligenza richiedono la voglia di provarci. Il corteo di cui parlavamo prima, del 9 febbraio, anche quella è stata una scommessa. Io mi ricordo che eravamo il giovedì in radio, a poche ore dallo sgombro, in 5, in cinque a dire ma lo facciamo o non lo facciamo sto corteo dopo domani. Siamo in braghe di tela, i compagni sono ancora sul tetto, qua non sappiamo quanta gente arriva stasera. E poi abbiamo detto sì, lo dobbiamo fare, molti dicevano ma siete sicuri, senza organizzarvi con nessun altro in città, senza fare un'assemblea tra le realtà cittadine. Noi questa cosa non ci appartiene come modus proprio di fare a Torino, abbiamo deciso di farlo e poi è andata bene mica perché siamo bravi noi, è andata bene perché quello era un posto che aveva anche una sua storia, un posto simbolico in città. Però quell'appuntamento non era un appuntamento scontato, non era scontato che partisse da Piazza Castello, non era scontato che attraversasse il centro, non era scontato, insomma, col senno di poi in genere uno dice è andata bene, ma è andata bene delle volte anche perché ti butti. Secondo me questo è il momento di provare a buttarsi.
No, io pure vorrei dire una cosa in risposta a quello che dicevi tu. Secondo me sì, cioè nel senso, secondo me sì, può accadere in tutte le città. Torino non ha nessuna specificità. Sicuramente un fatto è avvenuto. C'è stato uno sgombero di una occupazione, appunto come si diceva prima, di 25 anni. Ci sono stati degli arresti grossi. Sì, non è che uno si deve far sgomberare, chiaramente, però la prima solidarietà si è creata intorno all'asilo, questo deve essere chiaro. L'occasione che abbiamo avuto è stata grossa perché ci ha permesso, ad esempio, di parlare della lotta ai CPR, cioè di come veniva strutturata una lotta che è stata una lotta fondamentale. Appunto a Torino, di quali erano gli intenti anche con persone che magari non l'hanno vissuto quel momento, di cosa si faceva e questo secondo me è stata una grande occasione perché non tante volte ti trovi a parlare con tantissima gente delle lotte CPR, invece c'erano delle assemblee di persone curiose che volevano parlare anche di quello, di cosa su cosa si fondava questo reato di associazione, ed è stata un'occasione per spiegarlo e anche per smontarla questa roba qui, ed è stato importante. Poi, secondo me, un altro elemento è stata rivolgersi direttamente alla controparte che è l'amministrazione della nostra città, che è l'Appendino, che sono i 5 Stelle, che sono al governo, che hanno fatto una marea di stronzate durante questa amministrazione, comunque di praticamente solo sgomberi, uno dopo l'altro. E questo ci ha permesso di in qualche modo articolare anche un discorso contro i 5 Stelle, contro la Lega, che è stata pure un'altra iniziativa importante che abbiamo organizzato a Torino, che ha fatto eco anche in altre città. Sono stati organizzati, non mi ricordo, tipo 11 presidi, una cosa del genere, di fronte, noi siamo andati di fronte alla circoscrizione per un motivo specifico, per una dichiarazione specifica di un consigliere della settima circoscrizione che appunto evocava la Diaz, diciamo, per noi, ecco. E di lì è stato un crescendo, secondo me, e in quell'occasione secondo me è interessante cogliere qualsiasi opportunità e sì, provarci, perché poi ci siamo anche dette sì, è andata bene, ad esempio la campata, siamo fatti anche un bilancio delle varie situazioni che poi abbiamo vissuto, è andata bene con dei limiti, sì, ma è andata bene, ma non era scontata, ad esempio l'accampata, non era scontato il corteo, e di fatti provarci ha fatto sì che potevamo continuare, e all'oggi secondo me c'è uno scatto di qualità proprio, nel senso che appunto si è superato anche, cioè non è che parliamo tutti i giorni dello sgombero o anche solo della militarizzazione del quartiere. Sono temi fondamentali, a noi cari, carissimi direi, però all'oggi appunto si parla della lotta Rider, che comunque è stato appunto di fatto noi da un po' che ci interessavamo alla lotta Raider, perché comunque c'era appunto il nostro compagno che era dentro la lotta, e comunque si sono pensate anche delle iniziative di solidarietà, si è iniziato a conoscere le persone che facevano questa lotta perché a noi ci sembrava chiaramente interessante, e all'oggi queste persone sono con noi e mettono il loro, che è una cosa grossa, perché comunque A, raccontano una lotta, e B, si stanno diffondendo delle pratiche, che ad esempio sono quelle dei riders che vanno in giro in bici, bloccano la città, che ti permette di fare una serie di cose che stanno diventando diciamo patrimonio comune di chi oggi è in strada.
Avevate parlato della gentrificazione del quartiere che sta avvenendo, quartiere Aurora, quindi espulsione di proletari dal quartiere o arrivo di nuovi diciamo abitanti, tipo gli studenti, eccetera. Chiedevo se maggiori informazioni su questo punto qua, insomma, come questo cambiamento di... Della base sociale del quartiere abbia influito su queste lotte di cui si parlava.
Ah, sicuramente il quartiere di Porta Palazzo Aurora è un quartiere semicentrale di Torino, un quartiere non molto distante dal centro, ma storicamente un quartiere popolare. Un quartiere popolare che ha resistito per parecchi anni alla sua riqualificazione in chiave produttiva, di valorizzazione, in particolare per la presenza di un mercato, che è il mercato più grande della città. Un mercato che è storicamente il mercato di emigrazione, cioè il mercato fatto dagli ultimi arrivati in città, quelli che negli anni 20-30 potevano essere quelli delle campagne, negli anni successivi i meridionali che andavano a lavorare in Fiat, e poi chiaramente dalle immigrazioni successive da fuori Europa. Quindi un mercato che è sempre stato un po' la fonte di reddito principale per le persone che vivono in quella zona, una fonte di reddito che per una parte è una fonte di reddito sicura e invece per un'altra parte è una fonte di reddito basata sull'arrangiarsi, sui piccoli lavoretti, su riuscire a vendere qualcosa, perché oltre al mercato settimanale c'è il mercato del sabato, che è un mercato delle pulci, un mercato molto antico che c'è dall'Ottocento e che ha sempre permesso a tutte le persone, insomma, di andare a raccattare le cose nella spazzatura e di poterle rivendere mettendole a posto, eccetera eccetera, al punto che questo mercato del sabato negli ultimi anni si era anche ampliato a un mercato abusivo della domenica, che è stato poi espulso dalla piazza qualche anno fa. Questa situazione è sotto attacco da tanti punti di vista, perché come in tutti i mercati centrali delle maggiori città italiane ed europee, vogliono essere tutti trasformati in chiave turistica. Quindi ci sono tutte una serie di operazioni, di ristrutturazioni sugli edifici che compongono il mercato, sulle forme di vendita, quindi non invece che vendere la frutta e verdura a prezzi popolari, cercare di vendere cibo di strada, insomma tutto un altro tipo di clientela, tutto un altro tipo di prezzo. cambiamento dalla frutta e verdura alla frutta e verdura biologica, chilometro zero, tutte queste cose che valorizzano i prodotti. Questa cosa ha determinato sicuramente una mancanza di fonte di reddito per le persone che o comunque una messa in pericolo, aggiungendo il fatto che anche il mercato del sabato è una parte di questo, una parte consistente, la più povera. C'è un'ordinanza del sindaco di ormai 2 o 3 mesi fa che lo vorrebbe chiuso, però il mercato continua a essere fatto in maniera abusiva, però perché la gente del mercato si organizza per resistere, insomma, si incontra la sera prima, passa la notte lì accendendo il fuoco e la mattina si piazzano tutti. Comunque si tratta di l'ultimo sabato, un censimento parlava di 800 persone che si mettono a fare il mercato, quindi non si parla di briciole. Persone che si stanno trasferendo però dal quartiere, che tornano a fare il mercato lì, ma che già da un po' di tempo stanno andando a vivere più lontano. E, quello che è successo, quello che ha... il tipo di persone che vengono immaginate dovrebbero stare nel quartiere sono legate in buona parte al centro direzionale della Lavazza, che ha, non mi ricordo quanti dipendenti ha, però non è proprio, non sono proprio 10-15, si parla di alcune centinaia, che chiaramente installandosi in zona sicuramente incentiva anche le persone, quel tipo di impiegati lì, a venire a vivere nel quartiere. Oltre a questo ci sono una serie di scuole private che in parte, tipo quelle più per bambini più piccoli, tipo asilo, scuola elementare, sono scuole direttamente indirizzate ai figli dei dirigenti della Lavazza e degli altri uffici che stanno nascendo in zona. Quindi sono indirizzate a loro, nel senso che hanno delle rette tipo 15.000 euro l'anno, che manco ce li è, cioè, nel senso, sono parecchi soldi. E invece delle scuole private, invece una di design e l'altra di scrittura, di storytelling, quella di Baricco, che invece puntano ad attirare una certa tipo di studente, diciamo di studi universitari, però abbastanza in grado di pagare delle rette comunque molto alte. Oltre a questo, che però può essere anche, insomma, la parte di persone che magari ultimamente si sta un po' avvicinando a noi, essendo una zona in cui effettivamente gli affitti costano ancora poco perché le case non sono ancora state tutte ristrutturate adeguatamente, essendo stata aperta una nuova sede universitaria in zona, è una zona che attrae anche gli studenti che possono permettersi degli affitti bassi. Oltre a questo, un altro progetto che è abbastanza importante in quartiere sono i progetti di social housing, quindi questi nuovi progetti di coabitazione che cercano di fare una sorta di mix sociale, cioè da una parte delle persone che non possono permettersi di pagare la casa, che vivono dentro, ma vengono disciplinate, nel senso che gli viene chiesto di lavorare all'interno del posto, di occuparsi della promozione del posto, di inserirsi nel lavoro produttivo, quindi insomma di obbedire al comando della produttività. E una parte di queste persone, invece una parte di persone che si possono pagare un affitto e un di più, che è il vivere in un determinato posto con una certa idea della vita, quindi un altro spacciato come nuove forme di abitare, forme di abitare collettivo. Insomma, queste sono un po' le questioni del quartiere. Sicuramente una parte della popolazione sta effettivamente venendo espulsa, e quella che sta arrivando, probabilmente qualche anno fa avremmo detto che tutta era, insomma, in qualche modo responsabile di questo processo, quando in realtà probabilmente qualcuno di loro, soprattutto perché questi discorsi vengono fatti, insomma, li facciamo per strada, li facciamo, vengono tematizzati nelle cose che facciamo, qualcuno si sta accorgendo effettivamente di questo processo di messa a valore, delle conseguenze che ha, e che probabilmente questa cosa, soprattutto in aggiunta allo sgombero dell'asilo, l'ha spinto a partecipare a queste cose e a porsi delle domande.
Aggiungo solo una cosa per specificare meglio appunto su come questi, mi sembra che Luigi ha elencato, diciamo, i modi più soft della gentrificazione. Non bisogna dimenticare che negli anni proprio la zona di Porta Palazzo è stata lo scenario principale dell'operazione Strade Sicure, quindi per anni vi ha circolato giorno e notte la ronda interforze, quindi con militari, polizia e carabinieri che... appunto non solo circolavano per le strade, ma molto spesso si fermavano appunto nei vari negozi, diciamo, etnici cosiddetti, per richiedere documenti e fare vari controlli di routine. Alla fine, dopo Strade Sicure, c'è stata invece una breve breve. Per qualche anno ci sono susseguite invece sistematicamente delle retate a cura del locale o commissariato di zona, che è il commissariato delle Porte Palatine, in cui appunto venivano chiuse delle strade intere con due gipponi all'inizio e alla fine, e rastrellati tutti i negozi, tutti i passanti appunto in cerca di clandestini e quant'altro. Quindi insomma c'è da dire che... la zona di Porta Palazzo e Aurora non è stata soltanto appunto normalizzata con questi interventi soft a base delle varie compagnie di San Paolo, del social housing, della ridisegnazione dei consumatori, ma ci sono state anche delle vere e proprie, come dire, scenari di rastrellamento ed espulsione reale. Non è un caso che appunto in questa zona, come dicevo poco fa, da sempre i compagni l'hanno individuata come una zona di intervento relativamente alla questione CIE, cioè CPT, CIE e CPR, con una forte presenza in strada. Appunto, anche in occasione dell'operazione Strade Sicure avevamo fatto diversi interventi, di cui qualcuno qui si ricorderà.